Ok, comincia la trasmissione dell'8 luglio del nostro podcast Bar delle Verità, da una idea di Davide Cerutti, e io mi presto molto volentieri perché Davide lo conosco, lo stimo, anche se non di persona, ma in via telematica e online da diversi anni, ho accettato volentieri e ci sta piacendo molto fare questa cosa tutti i lunedì sera. Oggi è l'8 luglio, probabilmente faremo anche il 15, poi vediamo se interrompere o meno. Abbiamo fatto le prime. No, le cinque leggi biologiche nelle prime puntate, e adesso affrontiamo un altro degli argomenti cardini che è il conflitto del profugo. C'è Titti che vuole parlare. In via eccezionale la metto a parlare, ma di solito prenderemo gli interventi dopo, alla fine. Titti dici, Titti.
Buonasera, chiedo scusa, mi è stato involontario siccome sono in auto e mi sto ascoltando in auto, quindi non era una vera richiesta, però
Ok.
se vi ritorna una richiesta a fine discussione, allora quella è vera. Chiedo scusa,
Va bene,
però
cerchiamo dopo
soprattutto
allora. Ok,
buonasera.
va bene.
Grazie.
Perfetto. Sì, è un po' una regola che ci siamo dati, cioè vogliamo essere interattivi e non tenere lectio magistralis, come abbiamo detto, però di solito il format è che prima si parla di un argomento nella prima metà oppure 20 minuti a seconda di quanto si deve essere approfondito e poi se ne parla, cioè si aprono i microfoni alle domande degli ascoltatori. Io questa sera sono sul cellulare perché sono all'estero in vacanza e non ho il PC, quindi faccio fatica a gestire la chat. Magari metterò i commenti alla fine, quindi per chi vuole parlare mi faccia solo la richiesta alzando la mano e vi faremo parlare. Allora, l'argomento di stasera è uno dei forse dei più importanti perché è una delle situazioni che ci coinvolgono più spesso o, se vogliamo, è una di quelle cose che a fronte di altri tipi di eventi, se sommata a quegli eventi, può aggravare di molto diciamo, la sintomatologia e quindi la percezione di gravità da parte del paziente, che si chiama conflitto del profugo. Questo è tutto quello che sapevo, quindi adesso lascio la parola a Davide, per chi non ne sa so di più. A te la parola, Davide.
Allora, buonasera Alberto, buonasera a tutti. Beh, hai già detto, diciamo, la cosa più importante, però io direi di andare un po' con ordine perché il conflitto del profugo è in fondo il conflitto più importante nella medicina di Hammer e oggi cercheremo di capire perché. Allora, prima di tutto io vorrei spiegare bene dal punto di vista anatomico che tessuti va a coinvolgere il conflitto del profugo. Voi sapete che c'è sempre la triade, no? Psiche, cervello, organo. Allora, il vissuto psichico è quello proprio di sentirsi profugo. Cioè, quando noi ci sentiamo profughi, cioè ci sentiamo non a casa nostra, in un territorio che non conosciamo e di cui non ci fidiamo, attiviamo questo conflitto che va a interessare una parte specifica dei nostri reni. Allora, i reni, noi abbiamo due reni e ogni rene, è costituito da un'unità fondamentale che viene chiamata nefrone e più o meno abbiamo circa 1 milione di nefroni per ogni rene. E questi nefroni sono formati da due parti che hanno anche derivazione embrionale diversa. Una parte del nefrone sono i filtri, è la parte filtrante, è la parte grazie alla quale il nostro corpo filtra il sangue per tirare fuori una prima urina, un primo materiale di scarto, tra virgolette, che poi chiamiamolo di eccesso perché di scarto non mi piace. E poi però abbiamo anche una struttura che viene chiamata dei tubuli collettori, sono proprio dei tubuli grazie ai quali il nostro corpo ricicla parte del filtrato e quindi diciamo viene filtrata, che ne so, adesso le cifre precise non le so, ma diciamo 10 litri di sangue al giorno per ogni rene e poi però non facciamo 10 litri di urina ovviamente, perché di questi 10 litri il 90% viene riciclato proprio dai tubuli collettori, ok? E quindi l'urina che viene poi fuori è circa 1 litro, 1,5 litri al giorno, no? E quindi in condizioni normali sia i filtri che i tubuli funzionano normalmente e noi facciamo appunto, come ho detto, 1,5 litri, 2 litri di urina al giorno. e poi dipende ovviamente anche da quanto beviamo, però più o meno la quantità è quella. E, cosa succede quando noi andiamo in conflitto attivo del profugo? Allora, i tubuli collettori fanno parte dell'endoderma, quindi fanno iperfunzione in fase attiva. Quindi quando noi siamo in fase attiva del conflitto del profugo, i tubuli collettori funzionano di più, quindi ricicliamo più filtrato, più sangue, e quindi produciamo meno urina. Ok? Quindi quando siamo in conflitto attivo del profugo, facciamo meno urina. E questo non è un grosso problema normalmente, cioè come dico sempre, a tutti è capitato magari di uscire al mattino e non fare pipì per tutto il giorno, perché magari siamo in un posto a una fiera o un posto che non conosciamo bene, che ci è estraneo, e quindi attiviamo questo conflitto del profugo, però non ci dà praticamente nessun problema. Il problema avviene quando noi abbiamo già un altro conflitto in fase di soluzione, un qualsiasi altro conflitto.
Scusa Davide, quindi l'aumento di funzione dei tubuli collettori che appartengono, o meglio, sono della stessa generati dall'endoderma, ricordo endo, meso ed ecto, quindi endo e meso antico aumentano la funzione in fase attiva, sì. Il fatto che aumentino la loro funzione è quella, non come sembrerebbe, di estrarre più materiale di scarto, lasciami dire, ma di tirar fuori il sangue?
No, perché allora i filtri estraggono materiale, però i tubuli lo riciclano, capisci?
Ah, ok.
Quindi se tu aumenti la funzione riciclante dei 10 litri filtrati, ne ricicli al posto che 8 litri e mezzo più o meno, ne puoi riciclare 9 litri, 9 litri e mezzo, okay. Fino anche a tutti i 10 litri, e lì proprio andiamo in quello che viene chiamato blocco renale. Che okay. Però non è ovviamente un blocco renale, è un'iperfunzione della funzione riciclante dei reni. Ok?
Ok. Mm-hmm.
Allora, quindi se noi abbiamo un altro programma ingente in fase di soluzione, qualsiasi altro programma, che ne so, abbiamo un ginocchio gonfio che ci fa male, abbiamo un mal di pancia, abbiamo la tosse, un mal di gola, qualsiasi sintomo che ci può venire in mente, se noi abbiamo in concomitanza di questo sintomo da fase PCL, perché i sintomi sono quasi sempre da fase PCL, in concomitanza di questo sintomo, se noi abbiamo il conflitto del profugo attivo, allora diventa un problema, perché questo sintomo che noi avevamo lo sentiamo molto di più e ha anche una manifestazione organica maggiore, cioè diventa più gonfia quell'area. Per esempio, se abbiamo un ginocchio gonfio senza conflitto del profugo, sarà gonfio, diciamo poco gonfio. Se invece abbiamo anche conflitto del profugo attivo, ci diventa una palla questo ginocchio, ok? E lo stesso sono altri dolori che possiamo avere. Se noi abbiamo dei dolori da fase di soluzione e non abbiamo il conflitto del profugo, li sentiamo 3, per dire, no? Sai che si dice questa scala da 1 a 10 di percezione del dolore. E se invece abbiamo lo stesso programma al ginocchio, però con attivo il conflitto del profugo, allora il dolore lo sentiamo 7, 8, molto di più. Poi ovviamente dipende da quanto è attivo anche il conflitto del profugo, no? Più è attivo, più noi sentiamo questo dolore.
Sì, Davide, scusa Davide, però perché si chiama conflitto del profugo e qual è il senso biologico dell'iperattività di questi tubuli collettori?
Allora, conflitto del profugo perché è tipicamente il conflitto che fanno i profughi, nel senso che se tu vai in un campo profughi, nessuno fa la pipì. Mi tengono lì giornate intere in questi campi e non c'è neanche il bagno, nessuno fa pipì. Perché sanno già che una persona che viene, diciamo, metti uno che arriva col barcone, che arriva in Italia, tendenzialmente, poi ovviamente dipende dalla persona, ci sarà anche quello che magari non lo attiva il profugo, però è tipico di uno che si sente profugo, cioè viene estromesso dal suo territorio, sostanzialmente da casa sua, di attivare questo conflitto. E il senso biologico è proprio dovuto al fatto che l'individuo, l'essere vivente, in quelle condizioni non sa se l'acqua è buona in quel territorio, perché non lo conosce. lui sa ragionevolmente che l'acqua e il cibo nel suo territorio dove vive sono buone, ma se lui va in un altro territorio, in più deportato, come succede ai profughi, è lì e non lo sa. E quindi cosa fa? Trattiene i liquidi che ha dentro di sé. Cioè non li spreca, perché se tu fai un litro e mezzo di urina e dopo devi bere, capisci? Perché sennò vai in disidratazione dopo un po'. Se invece tu fai pochissima urina e puoi durare molto di più senza bere, capisci?
Chiaro.
E quindi chiaro. È quello è un vantaggio per la sopravvivenza in quel senso, cioè ti dà più tempo per cercare di capire in quel territorio dove c'è l'acqua buona, dove ci può essere un posto in cui puoi stare bene, puoi sentirti a casa, anche in quella nazione estranea, no?
Mm-hmm.
Okay. Quindi, quello che quando abbiamo un altro conflitto in fase di soluzione e invece il conflitto del profugo in fase attiva, a me l'ha chiamata, questa situazione l'ha chiamata sindrome del profugo. Ed è quella che è considerata anche dai medici stessi una condizione molto negativa. Anche i medici stessi temono il cosiddetto blocco renale di un paziente, perché sanno benissimo.
Ma non lo chiamano conflitto del profugo?
No, lo chiamano blocco renale e non si spiegano il perché. Dicono che il paziente ha risposto male alle cure in quel caso.
Ma guarda.
E quindi va sempre peggio, perché se abbiamo il conflitto del profugo attivo non c'è altra via che risolverlo, se no quell'altro programma che noi avremo è tendenzialmente, sì, poi andrà, diciamo, seguirà il suo corso anche l'altro programma, però il fatto di sentire molto più male, molto più disagio, rende molto più complesso il decorso dell'altro programma, e se è un programma ingente può anche finire male. Perché?
Scusa, quindi c'è il conflitto e la sindrome. Puoi ripetere qual è la differenza tra questi due?
Il conflitto del profugo è come gli altri conflitti, riguarda un certo tessuto, ha una fase attiva con determinate caratteristiche, una soluzione con altre caratteristiche. E ovviamente nel conflitto del profugo in soluzione poi viene normalizzato, no? Cioè ritorniamo a filtrare normalmente e quindi ritorniamo a fare urina normalmente. E la sindrome del profugo avviene quando abbiamo sia il conflitto del profugo attivo, sia un altro programma ingente, un qualsiasi altro programma ingente, uno o più programmi ingenti in fase PCL. Ok?
Grazie.
Allora, questo concetto del conflitto del profugo, voi capite che può essere esteso quindi a qualsiasi situazione in cui noi stiamo, tra virgolette, male. Cioè, ogni volta che ci arriva un dolore, un disagio, un gonfiore di qualsiasi tipo, e dovremmo, una persona che conosce Hammer, ovviamente sta attento a quanto ha attivo il conflitto del profugo. Ok? Perché, allora, cosa succede? Quando un animale, facciamo sempre paragone con gli animali, che è sempre interessante per capire bene la medicina di Hammer. Quando un animale è magari in giro, come al solito, e in giro va in soluzione di un suo determinato conflitto. Metti che, non so, trova una nuova fonte di cibo, che prima non l'aveva persa per qualche ragione, ha fatto un piccolo conflitto, e poi trova una nuova fonte di cibo, va in soluzione. Comincia a sentirsi male. Ok, magari va in soluzione dell'intestino, del fegato, non sta bene, si sente debilitato, sente che la temperatura sta salendo. Cosa fa l'animale? Semplicemente se ne va nella sua tana, giusto?
Mm-hmm. Aspetta.
E andando nella sua tana, lui scioglie il conflitto del profugo. Cioè, quando noi stiamo male, attiviamo il conflitto del profugo anche se siamo nel nostro territorio. Perché? Perché il conflitto del profugo spinge l'animale a andare nella sua tana, perché se non ci va, lui è facile preda dei predatori in giro, capisci? Cioè, se un animale che sta male non va nella sua tana, è il primo predatore che arriva, combatte, lui non ha forze, perde e muore. Ok?
Ha un senso biologico.
Assolutamente, quindi la natura ti spinge in tutti i modi, cioè ti fa avere un dolore 10 volte tanto, gonfiore 10 volte tanto, finché tu non te ne vai nella tua tana. Ok? Mm-hmm. E per l'animale è risolta così. L'animale, una volta che è nella sua tana, è tranquillo, scioglie il profugo e quindi fa andare a compimento il suo programma, ok? Senza particolari complicazioni. Noi esseri umani, che oltre a essere animali, prima di tutto siamo animali da branco. Quindi anche noi abbiamo questo istinto, se vogliamo, primordiale, no? Cioè, ovviamente, anche tu, Alberto, quando sei in giro e stai male, se cominci a sentirti male, qual è il tuo primo pensiero? Vado a casa, no? Prima di tutto.
Dopo parliamo di questa cosa qui, perché volevo proprio chiedertela per una prossima puntata. Spero di non scandalizzare nessuno, parleremo anche di cacca, ma parliamo un'altra volta.
Quella è sempre indicativa.
Se no, allora, no, parliamo.
Quindi, anche l'essere umano ovviamente ha questo primo istinto di andare a casa quando sta male. Però generalmente all'essere umano non basta questo. Vabbè, se è una cazzata, che hai un po' di mal di testa, un raffreddore forte, così, vabbè, vai a casa, ti bevi un latte caldo, finita lì. Però se cominciamo ad avere un programma in fase di risoluzione che in qualche modo ci preoccupa, perché non avevamo mai avuto prima o così via, a quel punto noi non ci basta essere, diciamo, al sicuro nel nostro nido, ma dobbiamo anche sentirci prima di tutto protetti dai membri del nostro branco. Cioè, se noi andiamo a casa, che abbiamo un certo disagio, un certo male, e noi, per dire, arrivati a casa, vorremmo soltanto che avere due coccole, avere una persona che ti dice hai bisogno di qualcosa, ti faccio un latte caldo, così, a noi basterebbe quello. A un ameriano generalmente basta quello. Però se appena arriviamo a casa, i nostri familiari, al posto di dirci così, ci dicono... vai dal medico, vai all'ospedale subito, pericoloso, capisci? Noi non ci sentiamo.
Che brutta cera che hai.
Esatto, ti vedo male. No, poi mio cugino era come te, è morto dopo due
ore. È morto
ore,
tre giorni dopo.
Esatto. Cose così, no? E quindi noi a quel punto non ci sentiamo protetti e attiviamo comunque il profugo. Ok? In più, noi esseri umani, avendo questa mente cosciente, abbiamo una mente dubitatrice, no? Cioè l'animale si fida del suo corpo. Quando sta male, lui va nella sua tana e nella l'animale...
Noi siamo più bravi della natura, siamo più bravi di Dio e vogliamo fare meglio.
Esattamente, perché l'animale si fida della natura, quindi va nella sua tana e si sente ben curato, capisci? Non è che dici, se andassi nell'ospedale, se avessi la clinica, se potessi pagare i dottori. Non si fa zero di questi pensieri l'animale. Lui è nella sua, è nella sua tana ed è a posto. Noi esseri umani invece possiamo attivare anche quest'altro tipo di profugo. Quindi ci sono tre tipi di profugo che noi possiamo attivare quando stiamo male. È il profugo di sentirsi al sicuro. Cioè, se non possiamo sentirci al sicuro, attiviamo un primo profugo, quindi nella nostra tana. Se non ci sentiamo protetti, attiviamo un altro tipo di profugo. E se non ci sentiamo ben curati, attiviamo un altro tipo di profugo. E possiamo attivarli anche tutti e tre, Cioè, ci sono dei casi.
Ma tu li distingui? Quando hai uno davanti a te che te li racconta, li distingui?
Un po' sì, perché vai a vedere, cioè tu chiedi alla persona, ma tu, ok, sei andato a casa, ma prima di tutto nella tua casa ti senti a casa tu? Se questo già ti dice di no, capisci che già il primo non si sente al sicuro già nella sua casa, ok? Poi magari nella sua casa si sente al sicuro, perché gli piace la casa, è tranquillo, però ai familiari metti covidioti e quindi quando sta male non attiva il primo profugo, ma attiva il secondo, capisci? E poi c'è il profugo del sentirsi ben curato. E quello, purtroppo, noi abbiamo questa mente cosciente che è stata enormemente condizionata. Quindi a noi, fin da quando eravamo piccoli, ci hanno sempre detto, va bene, se ti fai un tagliettino non succede niente, va bene, però devi disinfettarlo almeno, Però comunque, vabbè, non devi andare all'ospedale, non devi chiamare il medico. Però se ti capita qualcosa di grave, di ingente, che stai molto male, che hai un dolore forte, no, lì devi andare dal medico, capisci? Perché quel dolore non ti passa da solo, questo ce l'hanno sempre detto, capisci? Quindi se uno rimane in quel tipo di mentalità, ovviamente non gli basterà andare in casa sua per sentirsi ben curato e non attivare il profugo. Dovrà andare in ospedale al pronto soccorso. Infatti
dipende, sì, dipende da qual è la sua percezione di casa o comunque di luogo sicuro.
Esatto, la sua percezione di casa e luogo sicuro e anche le sue credenze in riguardo alla medicina. Perché guarda che ci sono un sacco di persone che, anzi praticamente quasi tutti, se stanno male, basta che arrivano all'ospedale e stanno già leggermente meglio. Prima ancora che qualsiasi medico li abbia visti, gli abbia fatto qualsiasi cosa, capisci? Già il fatto di essere lì, in una struttura che loro considerano che è quella migliore per essere curati, già li fa stare un pochino più tranquilli. Tant'è che delle volte aspetti 7-8 ore prima che venga qualcuno a visitarti, ma comunque la persona sta lì abbastanza tranquilla, no? Perché comunque sente che lì qualsiasi cosa succede, se ci sarà un peggioramento o qualcosa, interverranno in modo, diciamo, competente e tutto andrà per il meglio. Ok? Quindi io, quelle persone che io generalmente, sai che tendo a allontanare le persone dal sistema medico, perché lo sappiamo come opera e il suo modo di fare terroristico e così via. Però se una persona è in panico e sento che può tranquillizzarsi soltanto se va a un pronto soccorso e vede un medico, allora deve andarci. Perché altrimenti se non ci va, attiva il profugo e a casa starà sempre peggio. Capisci? Quindi ci sono questi livelli, sono tutti livelli ovviamente, no? Possiamo attivarli più o meno, questi conflitti del profugo che io ho descritto. Un'attivazione forte provoca conseguenze ovviamente forti, però diciamo che un ameriano tiene sempre in considerazione questa cosa, no? Cioè quando sta male sempre si chiede, ma allora ho fiducia nella natura, nel processo, oppure penso che magari in questo caso no, la natura se la lascio andare, chissà cosa succede, allora devo rivolgermi di qua di là. Quindi è sempre un costantemente mettere alla prova la nostra fiducia sostanzialmente nella natura. E più andiamo avanti, più verifichiamo la medicina di Hammer, ovviamente più abbiamo fiducia.
Certo, quindi non bisogna capirla con la testa, ma sperimentarla già dalle piccole cose. Una domanda, visto che si tratta di acqua, e avevo sentito una volta che il motivo per cui mettono nei centri commerciali le fontanelle con l'acqua che scorre fosse fatto apposta in un'ottica di marketing. Non so se conoscono Hammer, ma comunque sanno che stare in un posto con acqua ti fa sentire più sicuro, cioè non devi trattenere i liquidi perché c'è acqua e quindi sentendoti più sicuro magari sei anche più disposto a sganciare qualcosa, non trattenere l'acqua nei tubuli collettori, ma anche il denaro nel portafoglio.
Beh, è verosimile, direi. E poi l'avranno visto statisticamente loro, l'avranno visto che i centri commerciali, se ci metti una fontana, il volume d'affari aumenta, metti del 3%, e quindi sì, alla fine ce la mettono sempre, no? Non credo che sappiano Hammer, però lo vedono
statisticamente. Ecco, un'altra cosa che spesso no, ma magari capita, quando abbiamo degli anziani che vengono, magari passano una vita intera senza essere stati in ospedale, perché sono stati sani, eccetera, e poi alla fine, a un certo punto, vengono ricoverati, si sentono veramente un pesce fuor d'acqua, vanno in cosiddetto blocco renale.
Eh sì, quali sono i più pericolosi? Perché generalmente una persona, se è medicalizzata da una vita, va in ospedale, non fa il profugo perché è abituato a sentirsi curato dalla medicina. Se invece una persona non è mai andata dal medico, tendenzialmente perché non ha fiducia dei medici, se no ci sarebbe andato. E nel momento in cui si è costretto ad andare...
Magari i figli lo portano perché dicono, papà, questa volta è grave, devi andare.
Esatto, sì. Ma guarda che questa cosa del conflitto del profugo è incredibile, perché io dico sempre, basterebbe che la medicina accettasse anche solo questa scoperta di Hammer, e cambierebbe tutta la modalità in cui, con cui vengono trattati i pazienti all'ospedale, cambierebbe completamente. Perché loro cadono dal pero, no? Una persona arriva, guarda per esempio la cosa del cortisone, no? Il cortisone è la sostanza, i cortisone ci sono la sostanza più usata quando una persona sta male, perché quando una persona sta male tendenzialmente è in vagotonia, ok? Il cortisone è un forte simpatico tonico, quindi lo dai alla persona e in questo modo lui attenua un po' la vagotonia e si sente meglio, ok? A patto che non abbia attivo il profugo, capisci? Perché il profugo, essendo in fase attiva, se tu gli dai il cortisone a una persona che ha attivo il profugo, esaspera anche il profugo. Quindi quelle sono le persone che gli dai il cortisone e gonfiano. Tu sai che in ospedale è tipico che alcuni gli dai il cortisone e stanno bene, alcuni gli dai il cortisone e gonfiano. E la medicina, boh! Non si sa dare risposta di sta cosa, no? Ma invece la risposta Hammer te l'ha data chiaramente: quelli che gonfiano è perché sono in profugo, capisci? Quindi lì,
sapendolo, gli si dice vai a casa, che per te è meglio.
Sì,
no,
ma
a casa,
non solo le persone che sono in profugo, Hammer dice non dategli cortisone, è controindicato. Prima di tutto dovete sciogliergli il profugo.
Poi, però scusa, ti chiedo la pazienza perché sono un po' zuccone, perché tu fai certi collegamenti al volo e io faccio fatica a seguirti. Il cortisone è un simpatico tonico, cioè diciamo aumenta la pressione sanguigna, aumenta la contrazione muscolare, questo è un simpatico tonico, giusto?
Allora Hammer divide, dice che tutti i medicinali possono essere divisi in due categorie, o simpatico tonici o vagotonici. Okay. Ovviamente la maggioranza dei medicinali, anche gli antibiotici per esempio, o i chemioterapici, sono tutti simpaticotonici. Perché? Perché la maggioranza delle malattie, cioè quando una persona viene categorizzata come malata, nella stragrande maggioranza dei casi è in una fase calda, è nella fase PCL, è in una fase vagotonica, ok?
Ok.
E quindi i farmaci sono tendenzialmente studiati per attenuare queste fasi vagotoniche.
Non è che ti riportano indietro nel processo? No.
No, al limite lo possono allungare un attimino, però anche Hammer li dava, in casi forti li dava i cortisonici, perché comunque se tu hai sintomi troppo forti, facilmente non ti senti ben curato, capisci? Cioè, se hai una cosa gestibile, ok, la natura fa il suo corso. Se hai, che ne so, una nevralgia al trigemino, o un dolore, o una riparazione ossea ingente, che hai male forte, costante, e lì c'è il rischio che fai delle recidive di svalutazione e così via. Quindi prendere qualcosa che ti attenui un attimo quel dolore, quel disagio ci sta, nel senso che così passi meglio questa fase PCL, al limite l'allunghi un attimo, ma pazienza, non è quello il problema.
Ok.
E poi ci sono pochi farmaci, tipo l'ossigeno, per esempio, vagotonico. Quindi infatti si dà alle persone magari che hanno difficoltà respiratorie o a quelli in panico, l'ossigeno si calmano, no? Quindi però,
se uno ha il conflitto del profugo, che è un tipico sintomo da fase attiva, dai un simpatico tonico come il cortisone e raddoppi l'effetto, aumenta ancora di più.
Esattamente.
Aumenta ancora di più la ritenzione idrica e questi si gonfiano. Quasi, io non ho mai sentito di uno che prende il cortisone che non si gonfi, sapevo che tutti quelli che prendono il cortisone si gonfiano alla lunga.
No, forse no. Beh, alla lunga magari sì, perché sai, alla lunga uno bisogna vedere se continua a sentirsi ben curato, capisci? Però uno che va per un'urgenza in ospedale, delle volte gli danno il cortisone e non gonfia. Quindi viene attenuata la sua fase vagotonica e lui non attiva nessun conflitto del profugo. Guarda, questo concetto del sentirsi ben curati mi sto rendendo conto sempre di più che è veramente il concetto centrale della salute. Cioè, se noi più approfondiamo Hammer, più ci sentiamo ben curati in ogni caso, perché il corpo sa sempre quello che fa. E quindi più approfondiamo Hammer, più meno abbiamo possibilità di attivare il conflitto del profugo per questa ragione. E invece se noi continuiamo a avere dubbi...
Sì. Ma io ho scritto diversi post in cui sostengo che secondo me, chi ha una vera fede, non una religiosità, ma una vera fede, più difficilmente farà i conflitti classici della mancanza di boccone, della mancanza di territorio, della mancanza di protezione, eccetera, perché si affida a qualcosa di più alto, se ci crede veramente.
Sì,
Se tu hai finito, Davide,
sono
se
d'accordo,
tu hai
ma
finito,
è un po' come i soldi, no? I soldi e la fede aiutano a
ma è una
risolvere
sicurezza,
prima i
sono una
conflitti.
sicurezza, sì, beh, certo. Allora, io avevo proposto una brevissima divagazione che Davide mi ha cassato subito prima di cominciare la diretta, però mi permetto di ripeterla un attimo, perché un nostro comune amico, che è Adriano Buranello, ha ipotizzato che esista una sindrome che quando avvengono tre cose insieme si va diretti sul letto di morte, che sono un'infezione in stato avanzato a livello polmonare, conflitto del profugo e la presenza di, cosa diceva, batteri, funghi e queste cose qua, elementi di questo tipo che si cibano dell'acqua e dei liquidi presenti. A me non interessa tanto discutere se questa cosa qui sia vera o falsa, ma far notare, e qui metto lo zampino in qualcosa che finché non li vedrò in galera non smetterò di parlarne, mi dispiace per i miei fratelli, i miei amici, eccetera, che mi dicono basta, non parlarne più, io continuerò a parlarne finché non li vedo in galera. Se ci pensate bene, quello che è successo col ministro della Sanità, Roberto Speranza, io non so, questa è un'opinione, non so se lui conosca Amer, ma di certo volontariamente o involontariamente avrebbe fatto esattamente queste cose, perché primo dire alle persone non curatevi, prendete la tachipirina e state a casa ha fatto peggiorare l'infezione. Secondo, questi andavano in ospedale, li isolavano, li toglievano il cellulare, andavano a vederli li legavano ai letti certe volte, andavano a vederli infermieri e medici vestiti da palombari, quindi altro che conflitto del profugo. Terzo, ha proibito l'uso di idrossiclorochina e ivermectina, che erano in uso da 30 anni senza nessun problema, che secondo quello che dice Adriano avrebbero risolto questa cosa qui. Ripeto, non voglio discutere le idee di Adriano Buranello qui, ma se queste cose fossero vere, sarebbe stato architettato un piano perfetto per creare un gran numero di morti all'inizio del 2020, che servivano per poter imporre il vaccino, no, scusa, che servivano per poter imporre il lockdown serviva per poter imporre il vaccino e il vaccino serviva per poter imporre il green card. Chiudo qui
No, ma guarda Alberto, sono d'accordo su tutto tranne il terzo punto che hai detto, perché gli altri punti sono indiscutibili, tutto quello che hai detto. Il terzo punto in realtà mi stava venendo in mente quando parlavi che, vabbè, ma sì, non è che hanno proibito quelle cose lì, hanno proibito tutto. Hanno detto
Sì, è
solo
vero.
tachipirina e vigile
Sì,
attesa,
anche quello è vero, anche
perché per
quello è
il
vero.
resto, diciamo, in realtà riguardo ai batteri così sono stati, cioè, bisogna disinfettare tutto, capisci? Cioè, non è che se fosse stato utile disinfettare, allora non l'avrebbero consigliato, capisci? Sempre
Esatto.
nell'ottica che dicevi tu, no? Quindi
Sì, infatti,
è
va
tutta
bene.
una cosa. E poi comunque, tu sai che nell'ottica ameriana i microrganismi sono nostri simbionti e fanno semplicemente il loro lavoro. Quindi
Però,
bene.
sì, però se tu rimani nel tuo territorio è un conto, perché sei all'interno di un ecosistema in cui conosci questi microrganismi. Se tu prendi l'aereo e vai in India, lì non puoi bere l'acqua del Gange che gli indiani bevono, perché lì loro conoscono quell'ambiente e noi no.
Sì,
Cioè,
è vero, però.
sono simbionti nell'ambito in cui vivi. Sì,
Sì,
è vero.
è vero, però qui da noi non è che la gente stava male, non
Sì,
perché
qui in
veniva
casa. Sì,
dall'India,
è vero, è vero.
qui no? Quindi.
No,
Ma
sì,
qui
dai, è
è quello
vero.
che è successo, che ti dicevo prima, è che hanno probabilmente scientemente mandato le persone in profugo, in tutti i tipi di profugo che ho detto
Assolutamente,
prima.
assolutamente.
Perché tu, una
Sì.
persona che non come noi, che sta lontano dai medici, ma la maggioranza delle persone, alla minima stupidaggine, chiama il medico, no? È stato abituato da una vita che il medico c'era sempre. Se non c'era il medico, andava a pronto soccorso, chiamava la guardia medico, qualcuno che lo visitasse c'era, no?
Sì,
E
sì, sì.
invece, durante la pandemia, no, il medico non veniva più in casa e in più manco ti curava, perché ti dava una cura palliativa, che tutti lo sapevano che era una cosa palliativa. La tachipirina è una cosa così, nella
No, no, è
mentalità
stato
della
fatto apposta.
gente, quando ha un qualcosa di grave, ci vuole la medicina specifica, ci vuole un medico che ti visita. e ti dà la medicina giusta per te.
Dico la, sì, sì, no, dico la mia opinione. Probabilmente Roberto Speranza, ministro della sanità sotto il governo Conte, sotto il governo Draghi, non conosce AME, ma chi da più in alto gli ha imposto certe politiche, sì, e loro sì. Hanno applicato senza sapere.
Non sono neanche convinto che lui non lo sappia, perché magari fa il finto tonto lui. Lui all'apparenza sembra veramente un deficiente, però io so che per esempio è dentro la società massonica, tipo la Fabian
Society,
sì. Così.
Sì, sì, sì.
Quindi insomma...
No, può essere, certe cose le sanno, sì, sì, sì. Allora, siamo alle 9.40, grazie Davide di questa dissertazione, molto utile. Ci sono prima qualcuno aveva alzato la mano e poi non l'ho più visto, cioè l'avevo abilitato ma poi non l'ho più visto. Forse ho dimenticato di abilitarlo. C'è qualcos'altro da dire sul conflitto del profugo? Intanto è una cosa utile, abbiamo detto.
Sì, come tutti i programmi, ovviamente.
Come tutti i programmi, giusto.
Se non ci sono domande, introduco l'argomento ingrassamento, che poi lì probabilmente ci saranno. Perché il conflitto del profugo è legato anche all'ingrassamento. Cioè, se noi abbiamo un leggero conflitto del profugo, perché se il conflitto del profugo è forte, noi oltre alla ritenzione idrica ovviamente cominciamo una proliferazione cellulare. Quindi i tubuli collettori cominciano a proliferare e si forma ovviamente quello che viene chiamato tumore col tempo, tumore al rene. Ok? Però se noi abbiamo una leggera attivazione porta a un super lavoro dei tubuli, però non a una proliferazione cellulare.
Scusa che ti interrompo un secondo, con questo non stiamo dicendo, è una domanda, non stai dicendo che qualunque tumore al rene è un conflitto del profugo aumentato, è uno dei possibili?
No, perché il rene ci sono due.
Perfetto. Ok, scusa, vai avanti.
Il tessuto endodermico dei tubuli e poi c'è il tessuto del mesoderma recente, che è la parte dei fili.
Ok, perfetto. Scusa che ti ho interrotto.
Quello è un altro conflitto, il conflitto dei liquidi. Okay. E anche lì si può fare tumore, però al contrario, perché la parte dei filtri fa necrosi in fase attiva e poi ricostruzione con eccedenza in soluzione. Quindi nella maggior parte dei casi di solito viene chiamato ciste quando riguarda la parte filtrante, invece quando riguarda i tubuli, che è poi tumore vero e proprio, viene chiamato tumore.
Scusa che ti ho interrotto, vai.
Non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
Stavi dicendo quando è in forma lieve, che continua per tempo.
Per l'ingrassamento, quando è in forma lieve, allora... Ricordiamoci sempre che il conflitto del profugo, come tutti i conflitti, parte sempre per una DHS, cioè parte sempre per un evento che ci ha preso in contropiede, inaspettato, drammatico. Nel caso del profugo può essere la guerra che succede da lui e quindi lui deve scappare, no? Per esempio. Però anche in caso di un'attivazione lieve che poi porta all'ingrassamento, c'è sempre un
evento,
una DHS iniziale, no? Per esempio, molte persone cominciano a ingrassare quando muore un loro familiare, che magari era l'unico familiare che li faceva sentire a casa. Perché noi questo concetto di essere a casa, va bene, conta la casa fisica ovviamente, però conta probabilmente soprattutto le persone con cui viviamo. Sono loro che veramente ci fanno sentire a casa, no? E tant'è che delle volte ci trasferiamo, però l'importante è che ci portiamo dietro le nostre persone e ci sentiamo a casa lo stesso, no?
Okay.
più delle volte. E quindi spesso succede così, quando muore un familiare e un membro della famiglia comincia a ingrassare. Come mai? Perché con la morte di quel familiare ha avuto un'attivazione lieve, però costante, perché la persona è morta, quindi il conflitto non lo risolve sostanzialmente, e quindi rimane in questa lieve fase attiva di ritenzione idrica. Però lieve, infatti uno non è che ingrassa nel giro di 3 giorni, no? Ingrassa nel giro di mesi, di anni, no? Perché questa lieve attivazione però è costante, quindi noi costantemente tratteniamo un po' più di liquidi del normale e quindi a poco ingrassiamo. Ricordiamoci che la massa grassa, a parte che noi siamo al 70% acqua già normalmente, e la massa grassa pare che sia anche di più, la massa grassa è tipo il 90% acqua, quindi sostanzialmente tratteniamo acqua quando ingrassiamo. Così.
Sai cosa mi ha fatto pensare? Ormai una vita fa, visto gli anni che ho, compagna di liceo, la classica più bella di tutti, che si è sposata con uno, Vabbè, non diciamo altri particolari perché sennò poi si capisce di chi sto parlando. Però è andato a abitare a casa di lui, che lui aveva una casa molto bella e molto grande. E quindi, anziché comprare una casa nuova, lei aveva una casa, un appartamento suo, ma anziché andare all'appartamento sono andati a abitare, o forse sono andati per qualche mese, ma dopo un po', con la casa grande che aveva questo qui, sono andati a abitare con i due suoceri. L'abbiamo vista 20 anni dopo, era gonfia. Ripensandoci, secondo me, lei non si è mai sentita a casa lì, non l'ha mai vissuta come casa sua.
Quello è un tipico esempio, sì, certo. Poi sai, vedi, in quelle situazioni, a parte che uno non collega le cose, a meno che non conosca Hammer, e poi dici, che cosa faccio? C'è già la casa pronta, è bella, è grande, siamo comodi.
Uccidi i suoceri, non so.
Ma prima di tutto non lo collega, io non so se parli con questa ragazza, non penso che lei ti dica che è ingrassata perché non si sentiva a casa, eh. Cioè, queste cose le colleghiamo se conosciamo Hamer,
Sì,
altrimenti, infatti,
totalmente.
tant'è che vedi che fanno di tutto le persone quando sono grasse, tante persone che grasse che vogliono dimagrire provano di tutto e niente serve. Cioè, magari cambiano dieta e perdono qualche chilo, ma poi
E
dopo lo
poi lo
riprendono.
riprendono, sì.
Come in ogni caso, se non si individua bene qual è la causa, si brancola nel buio e non si ottiene niente sostanzialmente.
Va bene, allora, grazie mille Davide. Adesso che lo sappiamo, possiamo avere un qualche elemento in più per rintracciare eventuali segnali, per cogliere eventuali segnali deboli che ci dicono, attenzione, che non ti stai sentendo a casa tua, non ti stai sentendo nel tuo territorio e cerca di fare qualcosa perché la conoscenza delle leggi di Hammer, dei meccanismi del nostro corpo, non è fine a se stessa, ma è finalizzata a vivere meglio. E quindi non è che dobbiamo dire è tutto bene, è tutto bello così come funziona, non devo cambiare nulla. Magari in realtà dobbiamo cambiare qualcosa probabilmente nelle nostre percezioni, nel nostro stile di vita. A volte uno deve anche cambiare lavoro, cambiare città, perché quella è la soluzione più drastica. Però magari in qualche caso si può anche dare un cambio semplicemente affrontando in maniera diversa, con uno spirito diverso, la situazione in cui ci si trova.
Sì, diciamo nell'esempio che hai fatto tu, questa ragazza qui poteva o cercare di capire, magari parlare un po' con i suoceri, che magari erano un po' invadenti o che ne so, e cercare di mettere un po' a posto le cose in modo che lei si sentisse più a casa, oppure se non c'era altra via, doveva parlare con suo marito e dire: guarda, io
Andiamo via.
sto pigliando chili e qui non mi sento a casa e spostiamoci.
Sì, infatti.
La soluzione più delle volte è pratica.
Io ho sentito, a proposito di peso, avevo letto qualcosa, ascoltato, perché io ascolto più che leggere, John Gabriel, che è un australiano, che raccontava che lui racconta la sua storia, che ha perso tipo 90 kg, lui dice senza dieta, ma semplicemente cambiando atteggiamento mentale. Ma nel suo caso l'acquisizione di peso, l'aumento di peso, lui l'aveva interpretata come una barriera di protezione, nel senso metto uno strato fra me e gli altri, e così, non, tra virgolette, il concetto sarebbe se sono più grosso non mi possono picchiare, chiaramente. Quando lavori a Wall Street o cose del genere, non è che gli altri ti picchiano, però il nostro corpo non capisce la differenza fra essere picchiati o essere maltrattati dal capo perché non fai bene il tuo lavoro. Non so se questo si possa collegare al profugo anche questo.
Ma in
John
parte
Gabriel, tra l'altro,
sì.
se volete cercarlo, John senza H, lo trovate sul mio sito.
Allora, questa interpretazione del grasso che è come protezione l'hanno fatta anche in altri. E in parte si allinea anche con la questione biologica, perché ovviamente molti programmi hanno anche più di una utilità biologica. E il fatto di essere grassi, sì, ok, abbiamo più liquidi, quindi in caso che non beviamo o mangiamo per tanto tempo, una persona grassa sicuramente sopravvive più di me, però effettivamente c'è anche questa cosa che siamo più imponenti, capisci? Quindi in qualche modo mettiamo un po' soggezione. Comunque una persona grassa è insomma prende la botte,
È più difficile.
è facile che le prendi, perché comunque
Sì.
a parte che prima di fargli male a uno grasso, cioè,
Hai
immagino
fatto.
che tiri un
No, poi
pugnetto.
lui ha curato anche molte persone. Fra l'altro, mi ricordo, so che ci stavo pensando, che ha raccontato di una bambina che era, diciamo, molestata dalla babysitter femmina. E Questa, però i genitori non lo sapevano, quindi chiamavano sempre questa babysitter che molestava la bambina. Quando la bambina ha cominciato a ingrassare, alla babysitter non interessava più. Quindi nel percepito della bambina, che è diventata donna adulta, se piaccio sono a rischio. E qui tutte le volte che dimagriva, lei andava in paura, in panico, e riprendeva il peso, perché per lei aveva interiorizzato il concetto che se sono piacente potrei essere oggetto di attenzione, di loro desiderio, eccetera.
In lei c'era un binario, c'era questo
Eh sì,
binario
eh sì.
dell'essere magra e attraente, casini, invece sono grassa, ho
Esatto,
tutto a posto.
esatto, esatto. Allora, qualcuno ha domande? Oppure Davide è stato breve? Come sempre, Davide è breve. Renato, ragazzi, i cellulari sono fantastici, si può fare tutto. Consenti di parlare, via. Vai Renato, puoi parlare se ti togli da dove sei.
Buonasera a tutti.
Ciao Renato.
Allora, aggiungerei una piccola cosa, visto che siamo a tema del profugo, rapidissima, poi c'è una domanda per Davide. Allora, praticamente Amer ci dava anche un consiglio che era quello che quando la persona appunto è nel profugo, un palliativo può essere per risolvere temporaneamente quello di andare, diciamo, ad immergersi in una soluzione di acqua e sale. Lo 0,9%, che è praticamente la stessa salinità poi dell'oceano, quindi arrotondando, se uno si mette l'1% di sale nella quantità dell'acqua, praticamente il corpo riesce poi ad espellere l'urina, però chiaramente quello e poi ci rimette poi in una situazione in cui ci si esca, diciamo, dalla situazione conflittuale, è sempre poi la soluzione appunto del conflitto. Però era una piccola cosa in più da aggiungere,
No,
diciamo,
ma
al
guarda, lo
profugo.
consiglio anch'io, se non hanno la vasca, consiglio anche solo dei pediluvi fatti con acqua e sale, possono già aiutare. E, sì, poi fatto quotidianamente, può, beh, è proprio una comunicazione diretta con l'inconscio quella, cioè noi sentendosi in questo brodo primordiale che poi è anche simile al liquido amniotico, no? Tutto è salato nel nostro corpo e quindi ci sentiamo a casa proprio a livello primordiale.
Sì, esatto, Amer diceva un po' appunto esattamente come rientrare a casa in quel senso. E un'altra piccola battuta era relativamente, diciamo, prima avete fatto una battuta, ad esempio, sulle infezioni. Quando siamo all'inizio, diciamo, della conoscenza di questa materia, si stravolge un po' tutta quella che era la credenza.
Sparito.
Ah,
Sì.
pensavo di essere io, meno male,
No,
non
non
sono
sento
io
più niente.
stavolta.
Non sento più Renato. Da un momento all'altro è
No,
sparito.
neanch'io.
Vabbè.
Dall'Albania funziona abbastanza bene. Renato sarà più lontano dell'Albania.
Ma lui è ancora verde, vedo. C'è speaking, sta parlando, ma non si sente più. Mi sa che è lui
Sì.
che aveva
Sì,
staccato
magari.
il microfono per sbaglio.
No, sta ascoltando, adesso non sta parlando. Davide, scusa, Davide. Renato, se ci senti, non ti abbiamo un po' perso.
Non ti
Ah, però
sentiamo
sta
più.
ascoltando, vuol dire che non sta parlando.
Magari prova,
Ne
ecco,
approfitto.
ha messo giù, magari prova, si
Ecco,
richiede la
ha
parola.
mutato, smutato?
Mi sentite,
Prova.
ragazzi?
Sì,
Ah,
adesso
ecco.
sì, adesso sì.
Ah, non so cosa è successo. Stavo dicendo molto rapidamente, quando si conoscono queste cose, stasera era incentrata sul profugo, ma giusto un rapido esempio. Prima si parlava un attimino di infezioni. Mi è capitato con piacere, insomma, di fare alcuni corsi in presenza. E in particolare durante il periodo di pandemia, quando feci una di queste iniziative appunto di corsi, si parlava di questa roba di infezioni. L'infezione, quando non conosci Amer, che cos'è? È quella roba che quando il medico ti dice c'è un'infezione, ti piglia male. È un po' come quando ti dicono che c'è un tumore perché non conosci cos'è.
Sì,
Quindi la
meno
ripetizione.
grave, però è sempre una cosa da trattare con medicinali.
Esattamente. Io mi ricordo sempre le facce delle persone quando spiegavo un attimino questa roba, erano letteralmente scioccati, ma aspettavo un attimino quasi come se qualcuno chiamasse i carabinieri con un TSO o roba del genere. Cioè all'inizio chiaramente se ne capisce il giusto, poi con il tempo, piccolo esempio, mi sono fatto male a un piede mentre una cosa banalissima, mi tagliavo un'unghia e alla fine sanguinamento, queste cose qui. Mi sono ritrovato a parlare con persone che comunque insomma sono in altri percorsi, ma sempre in viaggi interiori, magari quello c'ha la medicina tradizionale cinese, quell'altro c'ha le costellazioni familiari e quanto altro. Ed è curioso però notare quanto sia simile l'approccio a quello che c'è più o meno nella medicina ufficiale, in cui si vede appunto che se non c'è la conoscenza di Hammer viene sempre interpretata comunque come se ci fosse appunto un problema, perché ad esempio l'iniezione, sì, l'iniezione, l'infezione è quella parte in cui il corpo passa dalla simpaticotonia alla vagotonia, cioè i microbi si attivano per fare quel processo di riparazione, e quindi è normale che c'è l'infezione, perché è il nostro corpo che la sta chiamando utilizzando appunto i microbi per ottimizzare quei processi di madre natura. Chiaramente, non sapendo queste cose, siamo per forza nel panico.
Vabbè, questo fa parte del ribaltamento di mentalità che porta la medicina di Hammer, ribaltamento
Certo,
totale.
però continuando a parlarne, naturalmente diventa più familiare l'infezione, non è un problema, come il cosiddetto sistema immunitario, che alla fine di fatto non esiste. Anche sta roba qui, quando la dissi la prima volta 3 anni fa, vi farei vedere le facce delle persone che comunque avevo davanti. Appunto, mi aspettavo che qualcuno chiamasse direttamente i carabinieri per ordinare il TSO,
Per non
e
parlare degli
niente, dai.
amici che hai perso.
Vabbè, credo che sia un guadagno, e l'ho detto anche in maniera brutta, perché comunque, andando verso la verità, insomma, si capisce un attimino che le persone sono, come dire, in grado di lavorare un po' su loro stesse, perché queste cose poi alla fine ci connettano prima di più alla realtà, e sarà anche un attimino, credo, migliore il mondo che loro stessi lasceranno a chi viene dopo. Però, insomma, queste sono cose personali, non siamo tutti uguali in questo senso. Chiuderei con una domanda per Davide. Settimana scorsa è stato fatto l'esempio su Mike Bongiorno, no? Le 3 settimane dalla risoluzione del conflitto di territorio e poi l'infarto. Ora, questo discorso dei 21 giorni, delle 3 settimane, se non ho capito male, è ricorrente, cioè nella soluzione un po' di tutti i conflitti, non solo quando si parla di territorio. Ma ora il discorso del conflitto territoriale magari c'ha quell'impatto più drammatico, appunto, che l'infarto, se la cosa è troppo lunga, troppo pesante, cioè la massa conflittuale è troppo grande o quant'altro. Ma mi sono sempre chiesto, e nelle letture non ho trovato una risposta chiara, e volevo capire se Davide tu hai un'idea di questo. Nel senso, i 21 giorni, perché precisamente 3 settimane e non 4 oppure 2? Cioè, la spiegazione che io mi sono dato è che se il conflitto, magari non solo quello territoriale, va avanti per più tempo, cioè oltre 9 mesi, te prendi una persona che sta in conflitto magari per 3 anni o 10 anni, cioè quando arrivi poi a risolvere, se questa cosa dovesse durare pari tempo per cui è stato il conflitto, diventerebbe problematica. Per cui io credo di aver interpretato che comunque le 3 settimane è un tempo ragionevole per risolvere, a patto che naturalmente non ci siano recidive. E però mi domandavo sempre come mai appunto questi 21 giorni precisi.
Allora, il perché che siano proprio questi 21 giorni, si possono fare delle congetture. Sai che anche 21 giorni pare che sia anche il tempo necessario per stabilire una nuova abitudine, un nuovo solco cerebrale nel nostro cervello, no?
Sì,
Dicono anche questo. Quindi, poi
certo.
ti dico la verità, Hammer parla più prudentemente di 3-6 settimane. Poi stiamo parlando di fase PCLA, eh? È la fase PCLA che dura così. Infatti, Mike Buongiorno ha avuto l'infarto. L'infarto è la crisi piroidea, quindi dopo 3 settimane è
Certo.
finita la PCLA e ha avuto l'infarto. Poi, se il conflitto è molto lungo, tu sai che il resto del... Se il conflitto, per dire, è durato 6 mesi, dopo 3 settimane è la crisi piroidea, ma poi per praticamente 6 mesi hai degli strascichi, no? Cioè viene spalmato tendenzialmente nella fase PCLB. Il caso dell'infarto è abbastanza drammatico perché quel tessuto lì, cioè le arterie coronarie, non dà nessun sintomo in fase PCL. Quindi tu stai bene e in un certo momento muori, capisci? Cioè, per quello che è così drammatico. Nella stragrande maggioranza degli altri programmi è la fase PCL che è già sintomatica, quindi tu stai già male nella fase PCL e, come hai detto tu, la natura non ci può, non ci vuole far stare in una fase di così debilitazione per troppo tempo, anche perché poi cominceremo a far fatica a sopravvivere, capisci? Quindi, perché capisci che in natura bisogna andare quasi giornalmente a procurarsi il cibo, no? Quindi la natura ha posto questo limite, cioè concentra la fase di riparazione dandoci anche dei sintomi forti, ma perché deve fare un lavoro abbastanza in fretta, non può trascinare quel lavoro per mesi, perché se un animale non esce a caccia per mesi, muore. Quindi si concentra lì, poi dopo la crisi predatoria uno sta un po' meglio e comincia a uscire e comincia a riprendere la lotta della vita, no? Quindi,
intento è proprio questo, cioè non dilungare troppo questa cosa, perché esatto, sennò diventerebbe troppo pesante, diciamo, da risolvere.
Troppo pesante sia da sopportare, perché io, guarda, è una delle cose che rincuora più le persone, questa qui, io lo dico sempre, quando una persona sta male, dico, ma stai tranquillo che la fase in cui proprio stai di merda, che vedi che non migliori, anzi, in primi tempi peggiori addirittura, ha una durata limitata. Non dura mai mesi.
Ok, quindi, perfetto.
Quindi grazie mille, molto. Figurati.
L'ultima cosa, c'ho un caro amico che praticamente ha un mal di denti allucinante, però stavo ragionando un attimino su quello che tu dicevi sul profugo. Quindi può darsi che comunque questi dolori acuti e poi sulle ossa, sui denti, comunque sono particolarmente forti, siano accentuati proprio anche dal contesto della concomitanza del profugo.
Assolutamente sì, perché ci hanno fatto un lavaggio del cervello della Madonna, che finché quando abbiamo mal di denti dobbiamo andare dal dentista, perché se non andiamo dal dentista il mal di denti non ci passerà mai e il dente marcirà e lo perderemo e probabilmente fa marcire anche i denti vicini. Vero che ci hanno perfetto detto così?
Perfetto, allora lui queste cose le sa, perché comunque gliel'ho passato un po' di tempo fa a mente aperta. Come posso aiutarlo, Davide? Dammi un suggerimento. In questo senso lui però è in una situazione che nella vita reale non si può spostare da quella situazione. Cosa gli posso suggerire?
Allora, se ha mal di denti è già in soluzione. Bisogna cercare prima di tutto di capire bene il conflitto e evitargli le recidive. Perché se recidiva capisci che non esce. Una volta che capito bene il conflitto e si evitano le recidive, è lì deve mettersi veramente tranquillo e interpretare completamente diversamente quel dolore. Deve essere contento del dolore. Ah, il dente si sta ricostruendo, meno male, se no se andavo avanti in fase attiva magari lo perdevo. Invece l'ho risolto, adesso il dente si sta riparando e così facendo attenui progressivamente il profugo, progressivamente ti senti ben curato e quindi senti meno il dolore, diventa sopportabile.
Ok, dai, allora vi saluto con questa battuta. Siccome lui conosce queste cose delle leggi biologiche, praticamente già credo la quarta, la quinta volta che va dal dentista e si fa cementare i denti perché praticamente si muovono, però lui consapevole del fatto che deve superare questa parte di dolore, ogni volta va dal dentista e se le sente dire di tutti i colori che perderà il dente, che sei un incosciente, che sei un pazzo e compagnia bella, però insomma lui insiste sperando e riesca appunto a
superare. Allora se ha i denti che ballano vuol dire che sta tendenzialmente in fase attiva, cioè fa tendenzialmente un'osteolisi, quindi adesso che ha mal di denti dovrebbe essere contento. Poi so benissimo che il male non fa piacere a nessuno, ovviamente, però...
Ma per quanto ne ho capito lui è in un'altalena, perché dalla situazione reale non si può spostare, però credo che stia elaborando un po', come dicevi tu prima, nella proposta di soluzione, per cui è una cosa abbastanza facile da dire e difficile da fare. Mi faceva abbastanza ridere quando mi raccontava il dentista, che evidentemente non conosce queste cose, gliele diceva appunto di tutti i colori, come se fosse una sorta di masochista che si faceva mettere sta resina sui denti e tenerli fermi, quando poi chiaramente si conosce queste cose, si capisce, si tende...
Ma questo l'ha fatto anche Hammer ha fatto questo conflitto e se ne ha trovato un dentista che gliel'ha praticamente scocciati assieme in modo da riuscire a passare questa fase, ma... Però cioè non capisco questo terrorismo del dentista, perché intanto lui, il dentista, cosa farebbe? Gliele estrarrebbe sti denti, no? Che ballano, no? E gli metterebbe degli impianti. Uno finché riesce a tenersi sui suoi denti, cioè dovrebbe essere contento, poi sappiamo che loro guardano il business. Però, diciamo, finché uno riesce a tenersi le sue cose, meglio, no?
Sì, certo, ma poi gli hanno preso anche cifre assurde soltanto per quella piccola fissatina, però va bene, dai.
Così.
Niente, ragazzi, grazie mille e alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie Renato. Allora, sono già le 10:05, quindi è un'oretta che siamo in diretta. Se non ci sono altre domande, beh, mi veniva in mente a proposito di quello che diceva Renato, di questo suo amico che è in una situazione da cui non può uscire. Nelle testimonianze di un convegno di Aosta, di credo fosse di una decina di anni fa, in cui alcune persone guarite da almeno 10 anni, quindi non cose dell'anno precedente, ma cose vecchie, c'era uno che aveva avuto un tumore al pancreas e, andato da un medico ameriano, capito il conflitto, era il posto di lavoro e gli ha detto vattene, licenziati. E lui ha detto ma come faccio? Scusi, io sono l'unico reddito in famiglia, ho il mutuo. Ah beh, faccia lei. Gli ha detto, veda lei, vuole vivere o vuole morire? Decida. E questo qui ha deciso di licenziarsi e dopo 10 anni raccontava la sua storia. Quindi in certi casi, diciamo, la vita ci chiama a decisioni difficili e non volerle fare è un opporsi a un qualcosa che invece ci sta chiamando la vita. Va bene, dai. Ho visto.
Sì.
Paola, la nostra amica Paola, se ha qualcosa da dire sul conflitto del profugo, lei ha esperienza di tante cose. Paola, se vuoi dire qualcosa, se ti viene in mente qualche accenno, visto che tu hai conosciuto Amer di persona, e se no, non importa, non voglio.
Io ricordo conosciuto Amer a Malaga e si scherzava proprio sul fatto che così ben accolto potesse urinare moltissimo, sciogliere cioè il conflitto del profugo che ebbe prima durante la sua detenzione. E
Beh.
poi c'era lì una piscina, era caldo, era il mese di giugno, e ha messo del sale perché lui potesse nuotare in piscina con acqua salata.
E faceva il bagno sempre dopo pranzo, vero? Aveva
Sì,
l'abitudine dopo
adesso
pranzo.
sì, ricordo che si scherzava su questo, però prima avete ricordato il sale e quindi mi ricordo di questo particolare, sì. Poi per quanto riguarda invece un caso direi drammatico di una ragazza, 27 anni, che è insegnante e come tutte le insegnanti doveva essere vaccinata, adesso non ricordo bene quale tipo di vaccino fosse, ma lei aveva il terrore degli aghi. Non voleva, poi quasi con la forza ha fatto questa vaccinazione, dopodiché ha avuto una crisi epilettoide, conflitto motorio, ma hanno diagnosticato un tumore cerebrale. Ricoverata al Besta di Milano a febbraio, è mancata a fine maggio, io ero anche andata a trovarla perché la mamma era venuta da me, voleva denunciare tutti, e c'era già la questione dei vaccini per altri versi, anche se eravamo forse nel 2016. In 3 mesi ha preso 30
Certo. Ma è morto anche per quello, perché allora una cosa che non ho detto è che il conflitto del profugo va a incidere anche ovviamente sull'edema cerebrale. Perché
Esatto.
facendo ritenzione idrica la facciamo anche nell'edema cerebrale. E l'edema cerebrale è un problema se supera una certa pressione. Perché noi nella scatola cranica abbiamo poco spazio, non c'è tanto spazio, quasi niente di espansione. E quindi quando l'edema ha una pressione troppo forte provoca la morte. C'è chi dice che praticamente tutte le morti sono provocate in realtà, se non tutte, la maggioranza dall'edema cerebrale che.
Infatti, tu prima hai parlato dell'infarto, che si sa se è intenso, 9 mesi, così il conflitto, ma c'è anche l'edema a volte
Sì,
che aggrava questo. Avevo
assolutamente.
citato forse già una volta il caso di questo medico di La Spezia che mi aveva telefonato, seguiva Amer e che ha salvato un infartuato. L'avevano lasciato fare questo intervento perché il primario ospedaliero di cardiologia non c'era niente da fare, lui ha fatto delle iniezioni di cortisone in endovena e la persona si è salvata perché l'ha fatto allo scopo di ridurre l'edema cerebrale e pochi dicono questo, cioè se non si conosce anche i foglietti embrionali e si pensa che
Certo.
l'infarto abbia
Però
toccato
è andata bene che
un
non era in profugo quella persona, perché se era in profugo.
No, perché era quasi in coma, cioè non era vigile, capisci? Probabilmente per quello. Comunque, niente, molto interessante quello che hai detto, salverebbe tante vite conoscere
Direi di
anche.
sì, certo. ma si renderebbe veramente già prima di tutto molto più umano gli ambienti ospedalieri se i fermieri conoscessero il conflitto del profugo. È veramente incredibile.
Sì. Anche certe flebo a volte andrebbero
anche quello, appena arrivi in ospedale subito la flebo ti metto, a chiunque.
Io penso che con il bene di testimonianza, un'amica infermiera che sapeva questo non perché conoscesse Hammer, l'ha conosciuto dopo, ma per osservazione, quando seppe che sua mamma ha avuto un ictus, subito l'accoglie in ospedale, lei era in ospedale, ma non le fa la flebo. Naturalmente, viene a saperlo il primario, la costringe a fare la flebo e lei ha dato subito un diuretico contemporaneamente, perché lei si era accorta che nel caso di ictus, ma anche in alcuni infarti, la flebo aggravava la situazione.
Male che almeno chi ha le mani in pasta un po' di cose le capisce e non segue unicamente i protocolli.
Però è uno che vive quotidianamente le cose, sai, dopo un po' si fa un po' di esperienza. No. E magari
sì, però lei l'ha praticato verso sua madre, ma è stata ripresa anche se si trattava della madre. Però lei ha fatto contemporaneamente, ha somministrato il diuretico. Per cui alcune cose le sanno, ma è come se non volessero saperle, e questo è triste.
Non le vogliono sapere, perché hanno messo in piedi questa medicina tutta sui protocolli. E quindi già che ci sono i protocolli, capisci che chiudono la strada alla
vita. Naturalmente io ripeto, le flebo in molti casi aiutano, ma va visto caso per caso.
Ovviamente.
È una situazione biologica, ecco.
Però se conoscessero almeno il profugo saprebbero in quali casi è utile darla e in quali casi va evitato.
Esatto. Poi ricordo un fatto, non so se... Comunque mi ricordo che proprio a proposito di profugo c'erano i medici di un paese, non so se la Norvegia o la Danimarca, che si erano accorti che persone infartuate guarivano meglio a casa anziché in ospedale. Era tassativo il ricovero ospedaliero, ma loro avevano rilevato questo ed erano riusciti ad ottenere, non so se è ancora vigente questo... il fatto di poterli seguire a seconda dei casi, perché c'erano persone che se veniva detto loro che l'infarto non era così grave, che si poteva gestire a casa, si sentivano tranquilli e guarivano meglio che in ospedale, viceversa altri preferivano l'ospedale. Basterebbe... E questo che fare col profugo.
Certo, ma basterebbe parlare con le persone e ascoltarle. Cioè tu vai dalla persona e dici, cosa dici, ti mando a casa o ti senti più sicura a stare qua qualche giorno? No, vado a casa, bene, allora vai.
Riguardo il caso del pancreas, sai che lo conosco, è una persona che sta tuttora bene, quindi da quando gli era stato diagnosticato questo carcinoma alla testa del pancreas ad oggi sono trascorsi 23 anni e lui sta bene.
Però ha fatto cambiamenti, ha cambiato lavoro. Cioè,
sì, immediatamente. Sì. Bene, grazie.
Ci sei, Alberto? Grazie a te. Alberto è sparito?
No, c'ero, ero in mute. Stavo dicendo che questo qui ha fatto proprio la scelta di lasciare il lavoro senza paracadute, cioè non è che ha cercato un altro lavoro e dopo si è licenziato, no, si è fidato del medico, ha detto ok, lo lascio il lavoro, dopo ovviamente ne ha trovate ancora, però si è fidato.
Ha avuto un grande aiuto anche dalla moglie, questo va detto.
Da non trascurare.
Se non hai l'appoggio dei familiari, vai in proprio.
E per questo che Hammer dice che bisognerebbe leggere quando si sta bene, perché spesso le persone sono in panico. In questo caso no, la moglie era molto sicura ed è stata di grandissimo aiuto per lui.
Ma sì, io dico sempre agli ameriani di parlare con i familiari di Hammer, magari non lo accetteranno del tutto, però dai, a un certo punto almeno ti rispetteranno, no? E quindi in qualche modo ti appoggeranno.
Bene. Allora, ho visto una Anna che voleva parlare, ma poi quando è abilitata non l'ho più vista, quindi forse aveva cliccato per sbaglio. Se non ci sono altre domande, io chiuderei qui, anche perché non pensavo di riuscire a fare questa cosa dall'estero con un cellulare, invece ha funzionato tutto abbastanza bene.
Ma a me Anna da grazie speaking. Davide. A me Anna da speaking, ma non la sento.
No, è verde, io non la vedo.
Io la vedo verde, ma non...
Mi sentite?
Sì, sì, ci sentiamo un po' piano. Parla un po' più forte, magari.
Ciao, buonasera, scusatemi, sono Annalisa di Vicenza.
Ciao.
È stata proprio veramente una sorta di coincidenza trovarvi, cioè proprio, vabbè, il caso non esiste, vero?
Mm-hmm.
Sono iscritta qui a questo profilo soltanto da 2 o 3 giorni, quindi non è che sono l'esperta, aspetta che mi attacco anche il cavo, perché altrimenti poi mi cade anche la linea, guardate pazienza. Ed è da poco che io sono in ricerca, perché ho acquisito ben 10 kg in questi ultimi 3-4 anni, ciò che io sono sempre stata, insomma, dai 55, massimo 52-55 kg. E adesso non si capisce come mai.
Devi cercare il conflitto. Da qualche anno che hai preso chili?
Sì, sono 3-4 anni. Allora, nel mio inconscio, ma poi c'è una strana coincidenza anche con una nuova amica che ho conosciuto da poco, e si parlava appunto ieri che anche lei la medesima cosa. Allora, tutte e due ce la siamo cavata un po' con fatica questa questione del Covid.
Ecco.
Lavoro, tamponi, e io, ecco, tra me e me, nel mio inconscio ho pensato che fosse un problema di... avevo timore dell'approvvigionamento.
Uh-huh.
E quindi ho pensato di fare approvvigionamento in me. Però adesso che sento voi che parlate anche di lavoro, e tra l'altro ho gli ultimi 15 giorni di lavoro perché ho perso il lavoro e quindi mi devo rimettere alla ricerca di un nuovo lavoro, e non avevo una situazione così florida, non saprei adesso a chi attribuire, se al lavoro o se a quell'inconscio che magari mi ero creata per...
Guarda, con quello che è successo durante il Covid, sia tu che la tua amica vi siete sentite profugo. Non esageratamente, ma avete attivato una base di profugo, perché probabilmente tutta la situazione non vi ha fatto sentire più a casa. Avete detto, ma che cazzo sta succedendo, vero? E quindi
scusa se magari vi sto facendo ripetere i discorsi, ma purtroppo mi ho trovato
tranquilla.
Alle 22:10, così, quindi non sapevo che c'era il collegamento.
Quindi tu non conosci la medicina di Hammer, non la conosci?
Sì, in parte sì, non sono proprio a digiuno. Ah, però, okay.
È quello. Dovete riflettere su quali punti, perché il conflitto del profugo è anche proprio perdere i punti di riferimento. Quindi dovete pensare a quali punti di riferimento, è anche intuibile che si siano persi dei punti di riferimento, cioè per una persona come me anche no, perché le aveva già persi i punti di riferimento del sistema. Però altre persone, tu che lavoro facevi, che lavoro fai tu?
Impiegata,
è statale?
No, privato.
Privato, ok. Devi pensare a che punti di riferimento hai perso. Magari sai, che ne so, comunque avevi fiducia nella tua azienda, nel tuo capo, che avrebbero gestito...
Fiducia, speranza che prima o poi arrivasse un contratto definitivo invece di rimanere sempre così appesa ai fili.
Anche la precarietà aiuta a far venire il profugo, ovviamente.
Ah, ok.
Quindi...
avere il quadro.
Comunque rifletti bene quando hai cominciato a prendere peso. Lì poco prima sei entrata in conflitto attivo e tendenzialmente ci sei rimasta.
Ma è una sorta di coincidenza, cioè il fatto che comunque mi avessero cambiato di ufficio, dallo stabilimento, da un posto all'altro, e quindi c'era un ambientamento e anche un ambiente che non mi sentivo a mio agio.
Ok.
Poi nello stesso tempo c'è stato anche il Covid, quindi che non ho mai avuto paura dal primo giorno, perché il mio sentire è stato molto molto alto, cioè da serio ho detto ok, sono qua di nuovo ancora dal 2013 che avevano provato con la H1N1.
Sì, è 20 anni che rompevano le palle.
Ecco, quindi ho detto bene, sono qua di nuovo, cioè sono stata lucidissima, non ho avuto alcuna paura fin dal primo istante, il primo giorno. Però
l'ambiente, però immagino che l'ambiente, il tuo ambiente d'ufficio invece fosse fatto da persone che covidioti, cose così.
Sì, ho dovuto stare in giardino, mangiare da sola, è stato inverno, quindi ero in casa.
Capisci?
Simpatici, che simpatici.
Capisci esatto. Che...
più profugo di così, cioè dover mangiare in giardino.
Esatto. Però, ma anche tutti quelli che in ospedale andavano in ospedale li mettevano isolati in una stanza e anche loro attivavano il profugo in una certa misura, praticamente tutti.
Okay. Quindi, ecco, invece inconsciamente io pensavo di avere il timore, perché si parlava poi, ecco, che adesso ci saranno difficoltà nei supermercati per gli approvvigionamenti e tutto, e quindi io non mi sono preoccupata portare a casa, però nel mio inconscio sì, secondo me io avevo il timore.
Ma diciamo che le cose sono collegate, come ho detto prima, cioè i programmi biologici hanno più di un'utilità tante volte, quindi c'è l'utilità di trattenere i liquidi perché non sono buoni, ma anche di avere una riserva.
Ok. Ovviamente. Adesso chi posso scomodare per sentire quello che vi siete detti prima che arrivassi?
Le puntate sono registrate, se vai nel canale, se vai nel canale Al Bar delle Verità ci sono tutte le puntate registrate.
Sì, le puntate sono sia sul canale questo, Ingannati, però siccome in questo metto 3-4 post al giorno, più che altro inoltrati e ricopiati, si perdono in mezzo. Invece abbiamo fatto un canale che si chiama Al Bar delle Verità, in cui mettiamo solo le puntate registrate, me le puoi ritrovare lì.
Fantastico, fantastico, benissimo.
Bene.
Grazie Anna.
A voi.
Ciao cara.
Grazie,
ciao,
gentilissimi.
Grazie.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Benissimo, direi che un'ora e un quarto l'abbiamo fatta,
sì,
per rispettare i tempi.
Sei anche in vacanza.
Ma questa è vacanza.
Sì, in effetti. Sì.
Oh, no, Manuel, non posso dire di no a Manuel. Però gli
vai allora, dai.
Manuel, 3 minuti.
Vai.
No, aspetta, come non gli ho abilitato, consente di parlare.
Sì.
No, aspetta, perché non riesco a prenderlo?
Si è tolto adesso. Adesso è listening.
No, perché è un amico. Ma io, Manuel, non so se ti ho abilitato, se no alza la mano di nuovo. Aspetta un attimo. Eccolo
adesso qui. È addirittura grigio.
Sì, devi toglierti il mute. Clicca il pulsantone verde in basso. Ecco, vai.
Eccolo. Pronto?
Eccoti.
Ok, ciao Alberto, in realtà, ciao Davide, in realtà non volevo disturbare via audio, ti avevo scritto la domanda, ma non so se l'hai letta perché dici che non ci sono domande, ma la mia domanda l'ho scritta.
Sono al cellulare, all'estero, quindi va bene,
dai.
Faccela velocemente. Okay.
Ascolta, è una roba velocissima, volevo chiedere, Amer distingue molto tra Mancini e tra De Strimani e Mancini. E io ho capito solo qualche anno fa, leggendo un libro di Amer, non il tuo Davide che ho letto l'estate scorsa, ma La medicina di Amer sotto sopra, una roba simile, vabbè, ho capito che sono Mancino, però non sono sicurissimo dei requisiti che ho adottato per capire se sono meno Mancino, e questo che di per sé non me ne frega tantissimo, anche se in realtà un po' sì, perché al lavoro ho capito che posso migliorare con la mano destra e sono migliorato e questo mi aiuta, però dal punto di vista di Amer questo è fondamentale per leggere certe letture, scusa la ripetizione, e quindi volevo chiedere se poi ripetere in maniera esaustiva, o magari quel libro che ho letto, ripeto, non era nel tuo che l'ho letto, quel libro che ho letto magari non era così chiaro nel far capire come si è Mancini e De Strimani. Punto primo. In secondo luogo volevo anche chiederti quando sarà pronto il libro sugli esempi, perché personalmente ho già letto, ripeto, il tuo secondo libro, il primo no, non so neanche quale sia, andrò magari in cerca, però amo molto capire le cose, specie dopo aver letto il primo che ti dà la teoria, capire le cose sugli esempi, quindi volevo sapere più o meno.
Non sei l'unico per quello che sto scrivendo questo libro. Allora, parto dalla fine. Il libro penso di metterci mano seriamente questo inverno, perché adesso sto ancora raccogliendo casi, e quindi quest'autunno lo prenderò in mano e li sistemerò un attimo, farò anche la parte di teoria, quindi mi sono messo un po' come obiettivo la prossima primavera di farlo uscire. Ok.
E la prima domanda è Mancino, ne parliamo un'altra volta.
Allora, sì, no, guarda, te lo dico, rispondo velocemente, che a volte è chiarissima, a volte è camuffata, diciamo. Allora, tutti noi siamo o De Strimani e Mancini, e questa è una caratteristica che viene stabilita, credo addirittura al concepimento, e poi rimane invariata per tutta la vita. Però possiamo camuffarla, cioè per esempio un De Strimani che fa un conflitto motorio al braccio destro quando è piccolo può abituarsi a usare più la sinistra, E quindi quando c'è da cominciare a scrivere, può scrivere con la sinistra. Ok? E quindi tu diresti, è mancino. Eh no, perché non c'è solo con che mano scriviamo, ci sono tanti test che noi possiamo fare. Con che piede iniziamo una scalinata, da che parte ci giriamo se qualcuno ci chiama da dietro, se ci giriamo verso destra o verso sinistra, da che parte diamo il primo morso quando dobbiamo mordere una roba dura, qual è l'occhio che è dominante. Ci sono tantissimi test che possiamo fare.
L'applauso, l'applauso ho letto, modo di applaudire.
L'applauso è quello che dice Hammer, quindi chiaramente sì.
Sì.
Per le donne immaginare da che parte tengono il bambino, se a destra o a sinistra, perché la destrimane lo tiene col braccio sinistro in modo che ha il destro libero e la mancina è il contrario. E poi possiamo anche osservare i conflitti, cioè se tu fai un conflitto per esempio chiaramente con tuo figlio, e ti prende, che ne so, il braccio destro, allora sei mancino, perché a destra tu, se somatizzi a destra i figli, sei mancino, capisci?
Ah, curiosissima questa, curiosissima.
Possiamo anche la devo interiorizzare. Se siamo sicuri di a cosa è collegato, delle volte è proprio evidente il conflitto, capisci? Cioè, che ne so, se tuo figlio doveva fare, se hai figli e tuo figlio doveva fare un esame che era preoccupato, tu lo aiutavi e tutto, appena passato l'esame ti viene un mal di spalla, è evidente che è collegato a lui il conflitto, no? E quindi lì puoi usarlo come indicazione per capire se sei d'estrema né mancino. Quindi, e poi c'è, per esempio, c'è il test della foto, puoi farti una foto davanti, dividere a metà la tua faccia e fare due facce destre e due facce sinistre. E le due facce destre, cioè creare una faccia con le tue due metà destre, hai capito? E una vedrai che ti ricorda tuo padre e l'altra vedrai che ti ricorda tua madre. Una è più grossa, l'altra è più piccola. Una ha tratti più maschili, l'altra ha tratti più femminili. E quindi anche da quello puoi capire se sei d'estrema né mancino.
Ok, questa non l'ho mai letta, questa è bellissima, questa non l'ho letta. Ascolta, ti chiedo l'ultima cosa.
Quest'ultima l'ho inventata io, quindi.
Ah, ok, ok, meravigliosa per quello. Ascolta, ti chiedo anche per rispettare l'ora che giustamente so che Alberto ci tiene, se poi però dal punto di vista di come si esprime l'essere mancino, cioè quanto importante è proprio dal punto di vista di Hammer, se puoi dedicarci un po' di spazio una volta, perché ho intuito anche dalle puntate scorse, ma anche dai libri, che non sempre c'entra l'essere mancini o destrimani, quindi insomma sei stato chiaro adesso nel riassumere un po' la cosa, però allora, se potete in futuro...
Ne parleremo sicuramente.
Ecco, a posto qua.
Per chiudere ti posso dire che ci sono tre lateralità nel nostro corpo. C'è la lateralità dell'endoderma e lì non c'entra se siamo destrimani mancini, perché a quel livello evolutivo del verme d'acqua non avevamo ancora questa cosa del destro.
Posso, Davide, faccio l'antipatico, mi dispiace interromperti, però ne possiamo parlare la prossima volta, perché siamo già quasi alle 10:30.
Va bene.
Poi diventano lunghe, ti dispiace?
Sì, anche perché, anche perché...
Perfetto, poi ci io non ho urgenza.
No, hai ragione, perché ci sarebbero tante cose da dire su questo.
Sì,
ne parliamo più avanti quando
ho ricordato. Poi sintetizzarle troppo. Esatto, parliamo la prossima volta.
Va bene, va bene.
Okay, ciao, grazie.
Grazie, Manu, scusa.
Ciao, grazie a voi. Ciao.
Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo. Penso che parleremo magari anche di questa cosa qui della lateralità e magari un accenno al discorso del contagio dei virus e batteri.
Sì, poi un'altra puntata io la farei, vorrei parlare bene della questione recidive binari, perché per adesso abbiamo parlato di un conflitto singolo, però c'è da capire bene tutte queste particolarità. No?
Perfetto.
Vediamo, poi
grazie, va bene. Grazie mille a tutti e alla lunedì prossimo, lunedì 15. Buona serata, ciao Davide, grazie.
Un saluto a te Alberto e a tutti, un abbraccio. Ciao.
Grazie, ciao.
Grazie a tutti. A che ora, scusate, lunedì?
Alle 9.
Sempre alle 9.
Grazie, ciao.